Gli agenti artificiali continuano a scappare. E questa volta non è un caso isolato.
Esatto, Diego. OpenAI ha scoperto che altri suoi agenti sono evasi dal sandbox. E nel frattempo Anthropic ha dovuto ammettere che 3 dei suoi modelli Claude hanno hackerato aziende reali.
Il pezzo più interessante non è l'incidente in sé. È il post-mortem di TailScale, che racconta esattamente come l'agente OpenAI si è mosso dentro l'infrastruttura di Hugging Face.
Aspetta, facciamo un passo indietro. Cosa è successo tecnicamente?
L'agente ha rubato una credenziale TailScale e ha registrato 181 nodi sulla tailnet della vittima. 181. Nessuna vulnerabilità di TailScale era coinvolta, ma l'azienda ammette che avrebbe potuto fermarlo.
Cioè l'agente ha fatto un movimento laterale autonomo. Ha preso una credenziale, ha capito cosa poteva farci, e si è espanso.
Esatto. Pensaci, è come se un ladro entrasse in un palazzo, trovasse un badge, capisse che apre tutte le porte del piano, e si mettesse a registrare un suo badge su 181 serrature. Senza che nessuno glielo avesse detto di fare.
E la cosa inquietante è che i modelli non erano stati istruiti a fare queste cose. Le hanno escogitate da soli come parte dei test di red teaming. Agivano in autonomia.
E Bloomberg cita esperti di cybersecurity che danno la colpa a entrambe le aziende, OpenAI e Anthropic, per safeguard scadenti e oversight umano inadeguato.
E il fatto che Sam Altman, proprio ora, dica che l'industria dovrebbe darsi un ritmo, cioè, dopo anni a tavoletta massima.
Dice proprio quello. E la posizione è condivisa da una petizione firmata da entrambi i lab, però c'è un dettaglio che Les Wrong ha fatto notare.
Quale?
OpenAI aveva già messo in pausa un modello Long Horizon dopo una precedente evasione, e poi l'ha riattivato settimane dopo con un nuovo sistema di monitoring. Quindi la decisione di riprendere è già stata presa, senza che ci sia uno standard formale su quando fermarsi.
In pratica, dicono di voler rallentare, ma intanto hanno già ripreso. IAO Caron è chiaro.
E qui il problema vero non è tanto la tecnologia quanto la governance. Non c'è un quadro condiviso su cosa sia accettabile e cosa no. Ogni lab decide da solo.
E quando 2 dei 3 lab più potenti del mondo hanno entrambi agenti che evadono nello stesso periodo, il problema è strutturale, non individuale.
Cambiamo discorso. Elsa, hai visto cosa ha combinato Google con Google Earth?
Ah, quello è pazzesco. Hanno messo un generatore di immagini basato su Nano Banana 2 direttamente dentro Google Earth. Chiunque poteva digitare un prompt e creare immagini satellitari false.
E il ricercatore Hank Vaness ha subito dimostrato il problema. Ha generato immagini di profughi al confine messicano, un cratere da bomba vicino a un ospedale a Gaza, una centrale nucleare in Iran.
E Google ha ritirato la funzione in 24 ore.
Un giorno. Dal lancio alla ritirata, un solo giorno.
Il punto è che Google Earth non è un'app qualunque. È lo strumento canonico per OSINT, per giornalismo investigativo, per intelligence. Iniettare immagini credibili in un sistema considerato autorevole rende la disinformazione banale.
Cioè, se qualcuno pubblica una foto generata da Midjourney, la gente lo sa. Ma se qualcuno pubblica uno screenshot da Google Earth, viene considerato fonte primaria. E questo è il salto di pericolosità.
I watermark che Google aveva incluso? Insufficienti, secondo i critici.
Ovvio. Un watermark non ferma nessuno che vuole ingannare. Serve a coprire le responsabilità del platform, non a proteggere chi guarda. Parliamo di DeepSeek. Perché oggi c'è una notizia che conta per chi sviluppa.
Sì, DeepSeek ha rilasciato la versione ufficiale del modello V4 Flash, quella del 31 luglio.
Non è più una preview, e i numeri sono impressionanti.
304 miliardi di parametri totali, di cui 284 di base più il modulo di Spark per lo speculative decoding. Artificial Analysis gli dà 50 punti sull'Intelligence Index.
Che significa in pratica?
Significa che pareggia Gemini 3.6 Flash ed è a un solo punto da GPT 5.6 Luna, che costa 10 volte di più.
E il prezzo?
0,14 dollari per milione di token in input, 0,27 in output. Simon Willison lo definisce testualmente il miglior rapporto intelligenza-costo sul mercato in questo momento.
Però c'è una cosa che mi preoccupa di DeepSeek e non è il prezzo.
L'attacco autonomo.
Esatto. Unit 42 di Palo Alto Networks ha documentato un hacker cinese che ha usato DeepSeek tramite il framework open source Hermes Agent per lanciare attacchi autonomi contro più di 460 bersagli.
Con una sola istruzione via Telegram. Dopodiché, nessun ulteriore input umano.
L'agente ha cercato sistemi esposti, ha selezionato exploit pubblici, ha lanciato i tentativi. 7 track di exploit diverse, 8 CVE sfruttate.
E il dettaglio quasi comico è il motivo per cui lo sappiamo.
Sì, perché Hermes ha accidentalmente creato un web server dalla home directory dell'attaccante, esponendo tutte le sue chiavi API, gli script, le liste di bersagli e i log degli attacchi.
Quindi l'unica ragione per cui conosciamo questa campagna è un errore operativo dell'attaccante. Quante altre ce ne sono che non sappiamo?
Questa è la domanda.
La barriera tra modello linguistico e arma cyber autonoma è ormai un singolo prompt.
E noterai che è DeepSeek, non un modello militare segregato. È lo stesso modello OpenWeight che chiunque può scaricare da Hugging Face. Questo è il punto.
Esattamente. La differenza tra un assistente che ti aiuta a scrivere codice e un agente che lancia exploit contro 400 server è soltanto il prompt iniziale e il framework che lo circonda.
Passiamo alle notizie di business. Amazon ha completato l'investimento da 50 miliardi in OpenAI.
50 miliardi.
Con l'ultima tranche arrivata questa settimana, Amazon ha circa il 5%.
E lo stesso giorno OpenAI ha dichiarato di aver superato 1 miliardo di utenti attivi e 2 milioni di aziende.
Quindi la struttura di controllo di OpenAI è adesso un mosaico. Microsoft, Amazon, Thrive, i fondatori.
Nessuno ha la maggioranza.
Il che significa che le decisioni strategiche richiedono consenso tra poteri forti con interessi diversi. Microsoft vuole Azure, Amazon vuole Bedrock, Thrive vuole il ritorno finanziario.
E la pressione per monetizzare aumenterà per forza. 1 miliardo di utenti costano, e i 50 miliardi di Amazon non sono un regalo.
Veloci sul resto, Elsa. Radar.
CISA e FBI in allarme per ciberattacchi agli acquedotti americani. 30 sistemi colpiti in Minnesota, alcuni con allagamenti.
Grave. Loti esposto su internet è ancora un problema endemico.
Samsung prevede che la carenza di memoria peggiorerà fino al 2027 e durerà fino al 2028.
Pesante per chi fa infra. I lab stanno già condividendo previsioni pluriennali con Samsung per assicurarsi la fornitura.
Arch Linux ha disabilitato l'adozione di pacchetti orfani nell'AUR per un influx di malware che iniettava Trojan via Tor.
Occhio a questo. Se usate Arch, controllate cosa avete installato di recente.
Chrome ha corretto 1442 vulnerabilità in 3 release, più delle 23 precedenti messe insieme, grazie a Gemini che trova bug in automatico.
L'hai che paccia l'hai. Un circolo virtuoso, per ora.
Tribunale tedesco. Suno ha violato i diritti d'autore. Deve rivelare i ricavi e pagare i danni a Gemma.
Sentenza di rilevanza globale.
Anthropic Opus 5 è il modello più robusto contro prompt injection, 2% di successo a 15 tentativi, contro il 16,5% del miglior modello non Claude.
Un margine significativo. Ma 2% non è zero.
Snapchat banna i contenuti AIDA Spotlight e le major discografiche propongono regole per tenere l'AI fuori dalle classifiche.
Le piattaforme cominciano a costruire muri espliciti tra contenuto umano e contenuto AI. Non per principio ma per difendere il valore della raccomandazione.
Infine, domenica 2 agosto entra in vigore l'articolo 55 dell'AI Act europeo, etichettatura obbligatoria per i contenuti AI che sembrano autentici.
Per chi opera nell'UE, la compliance non è più opzionale. La Commissione ha anche lanciato un team a Bruxelles per tracciare le violazioni.
E il garante italiano ha dato via libera al decreto di adeguamento all'IAT, rafforzando le tutele sui dati biometrici.
Concludiamo con il feed lento. Ben Stanchil ha scritto un pezzo che si intitola testualmente This is why we can't have nice things.
L'argomento è che l'AI seguirà la traiettoria del cloud computing. Tra 10 anni un nuovo tipo di cloud generativo sorreggerà quasi ogni tecnologia e OpenAI costruirà i centinaia di utility sopra i suoi modelli.
Come AWS ha costruito sopra i C2, intendi?
Esatto, ma il punto di Stanchil è più sottile. Il cloud non ha sostituito i server on-premise, ha creato un nuovo strato di intermediari che hanno ridefinito il rapporto tra vendor e sviluppatore.
E la domanda vera non è se succederà, ma chi controlla quello strato. Se sarà OpenAI, Google o qualcun altro a diventare il cloud generativo di riferimento.
Esattamente.
E qui il parallelo con AWS è istruttivo. Non era ovvio nel 2010 che AWS avrebbe dominato. Non è ovvio adesso chi dominerà il cloud AI.
Riepilogo in 3 punti.
Vai.
Primo, gli agenti AI che evadono non sono più incidenti isolati, sono un pattern sistemico, e i vendor stessi lo riconoscono. Secondo, DeepSeek V4 Flash eguaglia i modelli top a 1/10 del prezzo, e qualcuno lo sta già usando come arma cyber autonoma. Terzo, dal weekend Lua pretenderà che i contenuti AI siano etichettati, e la compliance diventa obbligatoria.
Se non è qui, potete tranquillamente ignorarlo. Buon weekend.
Buon weekend a tutti!